Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti amici di Radio Imago. Qui Emanuela che vi parla dalla solita finestra. Artemisia, viaggio al centro del colore. Oggi sono da sola, non ci sono ospiti, non ci sono persone qui con me, siamo io e il microfono. Questa settimana ho riflettuto su un tema che sembra di grande attualità in tanti campi della comunicazione visiva. Parlo del nudo, parlo del tema del corpo nudo, del corpo in generale. Parlo del corpo umano, sia maschile che femminile. Parlo dell'uso che si fa del corpo. Penso soprattutto alla mercificazione, perché questo è l'aspetto, diciamo, più imponente che il mondo dei mass media ci sta sottoponendo. Voglio parlare dell'aberrazione dell'uso del corpo e del suo, diciamo, della sua squalificazione. Voglio anche analizzarne la sua funzione nell'ambito artistico, perché non dimentichiamoci che nell'arte il corpo è sempre stato un grande protagonista. Io sono una pittrice figurativa, nel mio gruppo ci sono pittrici figurative e il corpo umano è sempre stato al centro della nostra attenzione. Non è casuale e ci sono probabilmente delle ragioni antiche, delle ragioni tradizionali, un istinto che ci porta a rivolgerci a ciò che siamo. C'è un'identificazione tra pittore e modello, c'è un passaggio di identità, un riconoscersi, uno specchiarsi l'uno nell'altro. Voglio approfondire un po' questo tema perché lo sto trattando anche a scuola con gli studenti di primo anno che per la prima volta si trovano a doversi misurare con la struttura del volto, perché si parte sempre dalla testa. La struttura del volto che è nell'uomo difficilissima, anche semplificato in volumi geometrici essenziali, presenta enormi difficoltà strutturali che richiedono dedizione e soprattutto passione. E di fronte a questo scalino così alto e così iniziale in un percorso di conoscenza vera del disegno, si misurano le reali attitudini. Chi si arrende in questa fase vuol dire che non è portato per diventare un professionista dell'arte. Chi al contrario si innamora scopre finalmente una vocazione.
the wind and your fingers in the hair. Kinda think we're going for an extended throwdown. So drop the top, baby, and let's cruise on into It's Better Than Ever Street.
Si dice che la verità è nuda e come tale anche il dipinto del nudo rappresenta la verità in senso simbolico. Nell'antichità la bellezza umana, che spesso era incarnazione di una bellezza assoluta, pensiamo alle statue di Fidia o di Prassitele, il corpo era solo raramente rivestito, e anche quando era drappeggiato, come nelle statue di Fide del Partenone ad esempio, il drappeggio serviva a mettere in risalto le forme naturali del corpo e non a nasconderle. Il nudo è da sempre l'ispirazione massima. Michelangelo ha rappresentato le figure nude anche nella Cappella Sistina, un luogo sacro. Il nudo è stato accusato nei secoli di essere apportatore di peccato. Io credo che nell'arte il nudo sia sempre innocente, anche quando rappresenta l'erotismo più spinto, anche quando racconta il sesso in modo esplicito. L'arte è una manifestazione umana elevata dalla giustificazione che trova in se stessa, cioè l'espressività, l'espressione di un operato artistico, di un prodotto d'arte. Non hanno bisogno di spiegazioni, non hanno motivi per esistere diversi dall'esistenza stessa. L'arte non ha messaggi da dare. A volte viene usata per trasmettere messaggi, ma non è la sua funzione. La sua funzione reale è quella di raccontare se stessa. E se nella vita dell'uomo la parte erotica, sensuale, corporea, materiale, ha sempre questa grande importanza, è giusto che si manifesti. È la rappresentazione di sé. Il corpo umano è tra le forme naturali il più complesso e il più difficile. Disegnare la natura nelle sue forme. Certo, disegnare bene un cavallo non è facile, bisogna conoscerne l'anatomia. La rappresentazione delle forme arboree, per esempio, richiede perizia, capacità, sensibilità, però l'espressività e l'emozione di un volto sono superiori, secondo me, a qualsiasi altro soggetto. E quindi si esce dalla corporeità, dalla fisicità, per trasferirsi nel non raccontabile, non rappresentabile. Attraverso la rappresentazione si parla di ciò che non si può rappresentare. E questo è un compito assolutamente alto e non fisico.
Now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest rail. But Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho!
Howdy, howdy, ho!
Howdy, howdy,
ho! Howdy, howdy, ho!
Smoking. She loved him though he was cocky. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around.
Showed her how to kick the gong around.
Howdy ho!
Howdy ho!
Howdy ha!
Howdy ha!
What a weevil! He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with a platinum wheel. Whatty woody way,
whatty woody way.
Oh baby,
oh baby.
Wanna be with you,
wanna be with you.
Howdy ho,
howdy ho.
He gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1,000,000 worth of nickels and dimes, and she sat around and counted them all a million times. Howdy, howdy,
howdy, howdy.
Oh, Minnie,
oh, Minnie.
Il meglio di te lo ritrovi su Radio Imago. Radio Imago.
Sempre Emanuela su Radio Imago. Stiamo parlando del nudo, il senso generale per il momento. Abbiamo accennato del nudo nell'arte e nella difficoltà della rappresentazione. Il nudo, come viene trattato oggi, devo dire che svilisce la bellezza del corpo. È paradossale che in un momento storico in cui pare che tutti siano concentrati sulla bellezza dell'apparire, in cui la fortuna dei chirurghi plastici sta toccando vette mai raggiunte, in cui la perfezione e lo scolpire la propria fisicità sembra così urgente per persone di ogni età che inseguono un ideale di bellezza giovane, scattante, permanente, che non tiene affatto conto degli anni che passano, dell'espressività che le rughe scavano su un volto. Bene, dicevo, è paradossale che proprio in un momento come questo si assista a un avvilimento del corpo. L'espressività è data dalla particolare reazione alla luce, alla verosimiglianza, al desiderio di contatto che la visione provoca. La sensazione di matericità, di densità, lucentezza, corrispondenza a una sollecitazione luminosa, sono le cose che ci attraggono. In televisione assistiamo all'esibizione spesso insistita, spesso eccessiva, del corpo nudo, e questo toglie il mistero e il fascino che l'occultamento del corpo qualche volta riesce a dare. Sappiamo per esempio che uno degli abiti più eroticamente stimolanti è il kimono, anche se non esibisce un granché, suggerisce, imprigiona, lascia intravedere solo alcune parti che attraverso la costrizione del lobby, dei legami, delle lunghe maniche, impone al corpo un movimento flessuoso, ondulatorio, elegantissimo e quindi estremamente stimolante, molto femminile, più dei tanga che ci vengono imposti in televisione. La ricerca dello stimolo erotico attraverso il corpo spesso fallisce per la grossolanità dell'esibizione. Ci hanno fatto vedere di recente una trasmissione di qualche tempo fa, di molti anni fa, parliamo di quasi 20 anni fa, si chiamava Colpo Grosso, e c'erano queste ragazze, chiamate allora ragazze cin cin, che esibivano il seno. Ricordo che allora fece un po' di scalpore questa trasmissione e alcune di queste ragazze furono penalizzate nella loro carriera proprio per essersi esibite. Tuttavia le movenze che avevano, il tipo di balletto che ricordava, discendeva proprio dalla tradizione del balletto di Macario, quindi il varietà ma di un certo stile, con una certa eleganza. Bene, dicevo, questo tipo di esibizione non ha nulla a che spartire con l'esibizione di oggi, in cui magari il seno non lo mostrano esplicitamente in TV, ma le movenze sono mortificanti, tutt'altro che eleganti, e decisamente fuori da qualsiasi contesto che si possa definire di classe.
Care knows
Emanuela sempre su Radio Imago. Sto parlando del nudo e tengo a precisare che questa chiacchierata di oggi, come del resto tutte le altre, non è una lezione. Quello che racconto sono i miei pensieri, le mie personali percezioni che passano attraverso le mie conoscenze. Sono soltanto punti di vista personalissimi che si possono non condividere, logicamente. Anzi, io vi spingo e vi chiedo di scrivermi, anche se non siete d'accordo, ditemi quello che ne pensate. Il nudo, dicevamo, nell'arte ha subito grandi trasformazioni nel tempo. Possiamo citare solo qualche esempio. Avevo parlato prima di Prassitele. Prassitele aveva come modelli figure maschili, efebiche, eleganti, flessuose, inclinate, giocate su un equilibrio morbido, calcolatissimo, su proporzioni corporee perfette, tendenti all'ideale di perfezione. Il nudo rinascimentale spesso invece era di tipo opulento, con alcune punte estreme. Mi viene in mente Rubens, che descrive delle donne così strabocchevoli e così grasse, direi, per i nostri canoni moderni, che non ci appaiono attraenti, ma solo bisognose di una energica terapia dimagrante. Tuttavia, c'è un'armonia complessiva nei suoi lavori che è assolutamente affascinante. Il modello ideale di donna ha seguito come sempre le mode. Oggi siamo divisi da questo ideale di magrezza assoluta che produce malattie, devianze psicologiche e che traduce sempre nell'aspetto qualcosa che dovrebbe stare altrove. Si parla del cibo, si parla del corpo. E sto parlando dell'anoressia, un tema che viene molto dibattuto in questi ultimi giorni. L'anoressia è una malattia che apparentemente, diciamo, è una malattia del rapporto con il cibo. In realtà è una malattia psicologica, un malessere interiore, che fa del cibo arma contro di sé, in quanto il cibo è veicolo d'affetto, veicolo d'amore. È attraverso il cibo che noi abbiamo il primo contatto d'amore della nostra vita, che è quello con la mamma, e questo crea un imprinting fortissimo. È con il cibo che noi abbiamo bisogno di segnare e di ricordare tutti i momenti importanti della nostra vita. Quindi quando il cibo diventa nemico, il nemico in realtà è la mancanza di amore, il vuoto che si crea dentro di noi e che in qualche modo va ricreato sottraendo il cibo. Questa è una riflessione che mi viene perché è un fenomeno dilagante, purtroppo, che spesso non viene riconosciuto e viene sottostimato. Il fatto che nel mondo della moda vengano utilizzate modelle che sono palesemente in astinenza da cibo, come se fossero un esempio da seguire, è indicativo di un modo di percepire il corpo che è malato. Il nostro modo oggi di percepire il corpo è in contraddizione con ciò che dovremmo essere. Parliamo di armonia, di equilibrio, di sensibilità, di riconoscere se stessi, di crescere, e invece pare che soltanto il diminuire sia il nostro obiettivo.
I don't want to work that hard. No love, I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Don't go changing.
Radio Imago.
Se intendo conoscermi interamente, dovrò leggere in me stesso, dovrò sapere ciò che voglio, non soltanto quello che succede in me, bensì fino a che punto sono capace di vedere, di che mezzi dispongo, di quali sostanze misteriose, di quanto ciò che conosco, che finora ho riconosciuto in me, sono composto. Mi vedo evaporare ed esalare sempre di più. Le vibrazioni della mia luce astrale diventano sempre più rapide, più immediate, più semplici e simili ad un'ampia comprensione del mondo. Così attingo da me sempre di più, sempre altro. Cose che sembrano ancor più infinite, affinché l'amore che costituisce il tutto mi arricchisca e mi conduca verso quel punto da cui istintivamente vengo attratto. Egon Schiele.
Come on, baby, light my fire.
Emanuela sempre su Radio Imago vi ricorda che potete scrivere alla casella di posta artemisia@radioimago.net. Il nudo nell'arte. Dicevamo che ha sempre avuto una grande valenza il nudo, la sua rappresentazione sotto forme diverse e per diverse finalità, quindi ha costituito sempre un patrimonio di grandi pittori. Qualcuno l'ho già citato, ma vi posso dire Leonardo da Vinci, che lo aveva studiato così a fondo da esserne un grande conoscitore, passando anche attraverso la sua sezione. Per esempio l'uomo vitruviano che troviamo sulle nostre monete e che è un'icona e un simbolo. Non dimentichiamo Michelangelo, che abbiamo già citato, Raffaello, Tiziano, Renoir, Modigliani, Klimt. Parlando di arte moderna, il nudo ha subito un'eclissi, soprattutto nell'epoca in cui la rappresentazione figurativa ha ceduto il posto ad altri tipi di sperimentazione. Il nudo non può essere improvvisato. Lo studio dell'anatomia umana richiede un addestramento lungo e complicato, e non è possibile simularne la conoscenza. Certe stilizzazioni hanno tentato di ovviare alla mancata conoscenza, ma i risultati sono appunto quelli di trasferire dall'oggetto al contenuto, quindi hanno trasformato la forma in simbolo, lasciando in secondo piano il suo aspetto reale e mettendo in luce soprattutto il significato. Un pittore moderno che ha trattato il corpo in modo assolutamente originale ed estremamente incisivo è Egon Schiele. Vi ho letto prima alcuni suoi pensieri. Questo pittore è morto molto giovane, ha lasciato dei lavori estremamente emozionanti. Voglio parlare di questo autore. Qualche cenno biografico. Egon Schiele nacque a Thun, nell'Austria meridionale, nel 1890. Era figlio di un capostazione. Il padre morì abbastanza presto e quindi Egon fu affidato alla custodia di uno zio. Dopo aver tentato inutilmente di spingerlo a una carriera nell'ambito delle ferrovie, finalmente si riconobbe il suo talento artistico, che era prorompente. In questo periodo Egon conosce e in particolare prende contatto con il corpo attraverso le autorità. Si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Vienna, dove studierà pittura e disegno, ma resterà frustrato da un clima che è conservatore e chiuso. Di fronte alla sua esuberanza si trovò a disagio, insomma, si trovò in difficoltà e quindi decise di abbandonarla. Rimase colpito in questi anni dalle teorie artistiche della secessione viennese e in particolare da Gustav Klimt. Gustav sarà per lui un modello e un maestro che ebbe una grandissima influenza. How many times can a man watch the sunrise over his head without feeling free? I'm
Se il mago ti piace così tanto, il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Egon Schiele, dicevamo che incontra Gustav Klimt verso la fine del primo decennio del 1900 e aiutò Klimt gli esordi di questo artista sulla scena viennese. Nel 1908 Schiele tiene la sua prima mostra personale e incomincia quindi la sua notorietà. Il suo stile, che non considera le rigide regole accademiche, è di tipo espressionista, quindi una certa violenza nel segno e nell'uso del colore, una certa aggressività, un accostamento molto audace delle tinte che non rispettano la verosimiglianza. Rappresenta i corpi, che sono il suo principale interesse, con una linea spigolosa e graffiante. A volte la distorsione figurativa raggiunge dei punti di deformazione che accentuano la carica espressiva, emotivamente molto forte, molto coinvolgente. La sessualità viene rappresentata come un'ossessione, come un chiodo fisso. Il sesso è spesso visto in modo insistente, esplicito e protagonista. La sensazione è di una sessualità non vissuta in modo sereno, ma inquieta, un po' angosciosa. E c'è sempre anche il senso della solitudine, dell'isolamento. La sensazione della diversità. Negli stessi anni alcune di queste emozioni, alcuni di questi spunti e di questi significati saranno trattati anche da altri artisti come Alfred Kubin e Oskar Kokoschka. Lo spazio a volte è un vuoto e qualcuno ha voluto vedere una rappresentazione simbolica del vuoto esistenziale, in conflitto tra vita e morte. Non dimentichiamo che sono gli anni che precedono la guerra Schiele utilizza questa linea molto particolare, molto incisa, e anche quando i corpi sono giovani suggeriscono una sorta di disfacimento. Molto interessato all'acquarello e al disegno, sempre teso, sempre molto intenso. In molti lavori i suoi soggetti così espliciti, così dichiaratamente erotici, hanno disturbato e hanno prodotto delle reazioni. La natura dei suoi dipinti e anche la sua morte prematura, perché ricordiamo che è morto a 28 anni, faranno di lui una sorta di immagine, simbolo del pittore un po' maledetto. Nella sua giovane età, aveva mi sembra 22 anni, conobbe la 17enne Wally Newsil, con cui ebbe una relazione sentimentale. Per questo fece anche qualche giorno di prigione. La differenza di età era minima, oggi questo non scandalizzerebbe nessuno. Vissero insieme, dallo scandalo, e lasciarono Vienna per cercare, diciamo, un ambiente più consono alla loro vita in campagna. Ma anche qui, nella città boema di Krumau, vennero costretti ad andarsene per ragioni moralistiche. Si spostarono nuovamente e alla fine del processo che gli venne intentato, Schiele nel 1912 fu considerato colpevole di aver esibito le sue opere, considerate ottusamente pornografiche.
Baby, baby, you have done what no one thought could be. You've brought some joy inside my tears. Thank you.
sempre Emanuela su Radio Imago vi sta parlando di Schiele a proposito del nudo. Schiele nel 1915 abbandonò Wally e si sposò con un'altra donna che si chiamava Edith Arms, figlia di un fab. Il matrimonio cambiò il suo modo di vivere e cambiò anche la sua ispirazione, che divenne più alta e più serena. Una forza nuova emerge dai suoi dipinti. E malgrado si fosse in piena guerra, Schiele poté continuare la sua opera artistica. Parteciperà nel 1918 con un grande successo alla mostra della secessione viennese. E nello stesso anno partecipò anche ad altre manifestazioni in diverse città d'Europa, come Praga, Dresda e Zurigo. Nell'autunno del 1918, l'influenza spagnola, che fu una sciagura che distrusse mezza Europa, uccise sua moglie e il figlio che aspettava, e dopo 3 giorni lo stesso Egon Schiele morì. È stata sicuramente una disgrazia che, nel momento migliore, quando stava esplodendo la sua vena poetica più alta, Egon Schiele sia mancato. Però i lavori che ci ha lasciato sono comunque intensi, e la dimostrazione che il nudo può essere erotico, fortemente sensuale e non volgare. È in corso in questo periodo una mostra dedicata non soltanto a Egon Schiele, che vi voglio segnalare. Allora, questa mostra ha titolo Schiele, Klimt, Kokoschka e gli amici viennesi. È una mostra coprodotta con Österreich e Galerie Belvedere Vienna. Mi scuso con chi sa parlare tedesco, mi vergogno molto. È una mostra interessante. Per prenotazioni chiamate questo numero 0464 454 127. La mostra si tiene al MART di Rovereto. È stata inaugurata il 7 di ottobre e sarà aperta fino all'8 gennaio 2007. Me ne hanno parlato bene, sembra che sia una mostra piuttosto ricca. È stato scelto Rovereto perché in questi anni il Trentino sta mettendo in evidenza soprattutto quegli artisti che agivano in un'area mitteleuropea, vivevano e respiravano fermenti culturali che scorrevano, diciamo così, in questi luoghi. Questa mostra trova oggi il suo ambiente ideale. Il catalogo è Schiera e l'indirizzo è Corso Bettini 43, Rovereto. I do.
misunderstood. We're in this sleep, so I can dream of you. We're in this sleep, so I can be with you. We're in this sleep, so I can dream of you.
Cari internauti, questa chiacchierata di oggi, che è un po' traboccata senza argini precisi, mi rendo conto che ha soltanto sfiorato un argomento vastissimo. Quindi non è escluso che in un prossimo futuro magari tratterò ancora la stessa tematica, ma magari con qualche ospite, spingendolo a confrontare le sue opinioni con le mie. Ripeto, chi volesse intervenire è libero di farlo scrivendo alla casella di posta. Un confronto anche su piani diversi è sempre molto interessante. Oggi si fa un gran parlare del mettersi a nudo, intendendo raccontare di sé, far vedere ciò che si è dentro, quasi che il sapere ciò che siamo sia una soluzione facile da raggiungere, mentre io credo che esporre quello che abbiamo dentro molto spesso sia una sorpresa per noi stessi. Chi può dire di conoscersi veramente, di sapere veramente come è fatto? Chi può dire di sapere in una certa situazione come si comporterà? La vita ci dimostra tutti i giorni che siamo preda dei contrasti. La stessa persona, di fronte a uno stimolo simile in momenti diversi, può avere reazioni contrarie. Quindi che cosa siamo veramente? Non mettiamoci troppo a nudo. Forse alcune parti di noi devono sempre restare nascoste. La pittura qualche volta ci fa scoprire qualcosa che non vogliamo che si veda, proprio perché la pittura scava sotto la pelle e dentro gli occhi e ruba l'anima. Hanno ragione gli indigeni a temere la rappresentazione figurativa, hanno ragione i primitivi. L'anima si nasconde dietro l'apparenza. Emanuela si congeda per oggi. Un abbraccio affettuoso a tutti. Felice settimana.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato
Imago.
Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.